Buongiorno a tutti da WayNews.tv, oggi è venerdì 20 novembre 2020 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in tema di wine and food a partire dalla stretta attualità, dalla prima pagina del Sole 24 ore, attività in perdita, stop a tasse di fine anno, ristori, aiuti da 8 miliardi con scostamento ma senza nuovo deficit, con decreto legge un altro pacchetto di indennizi per le nuove aree a rischio, sospensioni fiscali per le imprese fino a 50 milioni di fatturato e perdite al 33%. All'interno le misure confermate fino al 3 dicembre, Conte, Natale sobrio perché anche il periodo natalizio è al centro ovviamente delle discussioni all'interno del Parlamento, della maggioranza e delle parti sociali, si prova a ripartire, si prova a rilanciare i consumi, ma il governo esclude anche modifiche dei parametri, speranza ai governatori, non sottovalutate la serietà della situazione, contagi stabili, restano alti i decessi. Per quanto riguarda i ristoranti, contributo per gli acquisti dal 14 agosto, istanze fino al 28 novembre, prodotto principale non oltre il 50% della spesa. Il 28 novembre scade il termine per chiedere il contributo ristorazione, l'articolo 58 del decreto agosto ha previsto l'istituzione di un fondo con dotazione di 600 milioni finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari. Possono accedere al contributo le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo. Si tratta principalmente di ristoranti, pizzerie, mense e catering. Condizione per ottenere il contributo è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi di marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019, quindi deve esserci una riduzione superiore al 25%. Ai soggetti che hanno avviato l'attività dal 1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza di calo. Il contributo è riconosciuto per gli acquisti di prodotti che provengono da filiere agricole e alimentari effettuati dopo il 14 agosto 2020 e fino alla data di presentazione della domanda. Sono inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura, DOP e IGP, prodotti acquistati direttamente da produttori e prodotti ottenuti dalla filiera nazionale integrale, dalla materia prima al prodotto finito. Ancora sulle pagine del Sole 24 Ore, un'altra filiera in calo è quella della ristorazione collettiva che perde il 40% dei ricavi. Su tutti i comparti pesano i costi extra delle procedure anti-Covid, dice Scarsciotti. Temo che la seconda ondata del virus metta le aziende in ginocchio. Per il mondo della ristorazione collettiva, il 2020 si chiuderà con una flessione dei ricavi di circa il 40%. In altre parole, quest'anno il giro d'affari sarà di 2,5 miliardi contro i 4,1 del 2019. Sono stati serviti 329 milioni di pasti in meno rispetto al 2019, ma temiamo che l'evolvere di questa seconda ondata pandemica metta il settore in ginocchio più di quanto lo sia già ora, spiega Carlo Scarsciotti, presidente Oricon, l'osservatorio di ristorazione collettiva e nutrizione. Sulla stessa pagina si parla dei formaggi a denominazione d'origine. Parmareggio e Agriform alleati, nasce un colosso da 600 milioni. L'unione delle forze consentirà di crescere sui mercati. Gioco di squadra nel mondo dei formaggi DOP. Entro la fine dell'anno verrà ufficializzata la partnership tra la modenese Parmareggio, leader nel parmigiano reggiano, e la veronese Agriform, che produce grana padano, Asiago, Piave e altre DOP regionali. Nasce così un colosso con un giro d'affari, secondo i dati del 2019, di quasi 600 milioni, 175 milioni di export e ben 606.000 forme di grana conferite dai soci. Restiamo ancora sulle pagine del Sole 24 Ore, si parla di Made in Italy, corsa delle piccole e medie imprese venete per aprire il canale dell'e-commerce. Solo il 13% delle aziende vende già sul canale digitale, cambio di passo con il virus. Marmellate Rigoni crea la community, il Molino Friulano va su Facebook. Per le aziende del Made in Italy agroalimentare, la pandemia e il conseguente lockdown hanno rappresentato un potente acceleratore di innovazione, o almeno una significativa sollecitazione nell'uso del digitale, nell'individuazione di nuove traiettorie per arrivare al mercato e nell'e-commerce. Secondo gli studi, però, la spinta innovativa è emersa solo dove c'era già un progetto strategico avviato, mentre nei casi in cui mancava questa visione le aziende hanno continuato e continuano a muoversi a piccoli passi, talvolta maldestri. È quanto emerge dall'indagine curata da Agri-Food Management e Innovation Lab, il laboratorio di ricerca del Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia, nato poco meno di un anno fa con l'obiettivo di supportare le imprese del comparto e accompagnarle nelle sfide presenti. Sulla stessa pagina di spalla, Nonno Nanni e BNL, credito per allevatori, supporto alla filiera. L'azienda fondata nel 1947 a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, specializzata nella produzione di formaggi freschi. BNL e IFitalia, società di factoring del gruppo BNP Paribas in Italia, hanno stretto un accordo di collaborazione per offrire supporto finanziario alla filiera degli allevatori. Ripartiamo dall'attualità declinata dalla prima pagina della Repubblica. Virus, 10 giorni di tregua per il Natale, scrive Repubblica. Deroga ai negozi per lo shopping è l'ipotesi emersa nel vertice tra governo e regioni. Il piano per non abbattere i consumi, ma il via libera solo con l'RT sotto 1, zone rosse, i parametri non cambiano. All'interno, tregua di Natale sulle chiusure, 10 giorni per lo shopping. Il piano del governo per impedire il collasso dei consumi, ma tutte le regioni dovranno avere l'RT sotto quota 1. Oggi nuove zone rosse a partire da Puglia e Abruzzo. Arcuri, vaccino non obbligatorio, ma ci sarà un patentino. Nessuna modifica ai 21 parametri che attribuiscono i colori alle regioni fino al 3 dicembre. All'interno, sempre in primo piano, l'ondata di autunno e il racconto del Natale sobrio in cui ritrovare il piacere di regalarci un sorriso, scrive Corrado Augias nella sua lettura. In tempi calamitosi una semplice passeggiata può dare più gioia di una vacanza charme. Ricordare i sacrifici del passato ha un valore pedagogico, un campanello sulle cose che cambiano. Ci sono poi i numeri, i conti da pagare settore per settore a cura di Cristina Nadotti. Si parte dalla paura di spendere, la vendita al dettaglio subirà una sforbiciata di 95 miliardi di euro di fatturato. La tavola per il cenone si accorcia, il rischio di trovarsi a pranzo soltanto con 6 persone, la media di solito è di 9 a Natale, sarà un colpo anche per gli acquisti di cibo da consumare a casa. Secondo Coldiretti sono infatti a rischio i consumi di 70 milioni di chili tra pandori e panettoni e 74 milioni di bottiglie di spumanti. E poi c'è la tendenza al risparmio. Meno aragoste e prelibatezze. Soltanto per i brindisi mancati si spenderanno 870 milioni in meno per lo spumante. E poi i ristoranti che pagheranno il conto più salato. L'anno scorso quasi 5 milioni di italiani avevano scelto di pranzare a Natale al ristorante. La tendenza ad andare al ristorante a Natale o Capodanno si stava affermando anche in Italia, ma che succederà quest'anno? Quanti decideranno di aprire con il rischio di pochi coperti? Per il settore si calcola che la perdita complessiva nel 2020 sarà di 8,8 miliardi di euro e circa 220 milioni di euro nel solo periodo delle feste. Lasciamo le pagine di Repubblica e andiamo su quelle del Corriere, le brevi dell'economia, in cui trova spazio la spesa nei comuni contigui, perché l'aver reso possibile la spesa nei comuni contigui è una soluzione anti-assembramento a tutela della salute di tutti. Così dichiara Giorgio Sant'Ambrogio, CEO del gruppo Vegé e la Federdistribuzione, sulla decisione del governo e del ministro Teresa Bellanova alle politiche agricole di aprire appunto la possibilità di fare la spesa nel caso in cui questa fosse più conveniente anche nei comuni limitrofi a quello di residenza. In chiusura andiamo sugli inserti, partendo da 7, Corriere della Sera, con la rubrica Divini di Luciano Ferraro. Montalcino nasce BBS11, il clone di Sangiovese. Figlio di una leggenda, Jacopo Biondisanti ha raggiunto il suo sogno. È stata una lunga corsa per l'erede di Franco Biondisanti, il gentiluomo scomparso nel 2013 che rese grande il Brunello di Montalcino. Il luogo è il castello di Montepò. Nell'agro di Scanzano, nella Maremma, a 70 anni, Jacopo Biondisanti è pronto a lanciare 4 vini che diventeranno il nuovo sviluppo del BBS11, il clone di Sangiovese che intreccia la sua storia con quella della famiglia di Montalcino. Tutto è nato da una zonazione, uno studio per ottenere le informazioni necessarie a produrre vini che riflettano nel carattere e le diversità della terra. Quando di recente è stato ingaggiato l'enologo Donato Lonati, ha spiegato che per creare qualche nuovo cru sarebbe servita una mappa del territorio. Ce l'ho, ha risposto il patron di Montepò, tirando fuori dal cassetto un dossier realizzato 20 anni prima, quando la zonazione era una rarità. Montepò, 600 ettari, 50 di vigne, Sasso Allore, Schidione e vini più noti, viene acquistata dalla famiglia dello scrittore Graham Greene. Negli anni 90, racconta Jacopo, abbiamo cercato le basi scientifiche per far evolvere il BBS11. Da 200 anni, questo clone di Sangiovese fa nascere vini super longevi. In Maremma puntavamo a vini profumati e rotondi. Possiamo contare a Montepò su vigne variamente esposte ad altitudini differenti, su 14 varietà di Galestro. Restiamo sulle pagine di 7, una cena light gustosa con il branzino al forno, così i racconti di cucina di Angela Frenda. Sempre su 7, Concorso fotografico con la tecnologia, una filiera alimentare sostenibile. Viaggio nell'Italia dove l'innovazione è a disposizione dell'industria agroalimentare, dove nessuno vuole decelerare. Ecco il racconto per Immagini che si è aggiudicato la categoria Grant del premio ISPA. In chiusura, invece, andiamo sulle pagine di Venerdì, l'inserto di Repubblica. Siamo al verde, ma non c'è da essere tristi. Un sito, un canale YouTube e ora un libro. Carlotta Perego spiega le sue ricette rigorosamente vegane. E ancora, in cucina non rompete, scrive su Pentole e Parole Tommaso Melilli. I francesi preparano l'anatra cuocendola senza tagliarla, un consiglio che vale la pena seguire anche con le verdure. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre su ynews.tv.